Rete Telecom, il piano Letta-Caio per la banda larga passa per i fondi UE. Il Presidente del Consiglio, governo molto attivo sulla banda, pronti a lanciare la bomba atomica e la pubblicizzazione della rete è l'estrema ratio se si verifica che gli impegni non vengono raggiunti. Di Costanza Iotti, 30 gennaio 2014. Il governo di Enrico Letta interverrà su Telecom imponendo la separazione della rete da Telecom Italia se gli obblighi sugli investimenti non saranno rispettati, perché sulla banda larga l'Italia è in ritardo, e il paese, come spiega il rapporto del commissario per l'attuazione dell'agenda digitale, Francesco Caio, non può più attendere. Ha bisogno di un piano nazionale per accedere ai fondi comunitari per la banda ultralarga assieme alle regioni. Può invece aspettare ancora il catasto delle reti necessario per valutare il reale valore dell'infrastruttura in rame di Telecom e gli investimenti effettivamente necessari allo sviluppo della banda ultralarga. Sull'affare Telecom, quindi, Letta è pronto a lanciare la bomba atomica della separazione della rete. La valigetta l'hanno in mano governo e Parlamento, e in cui il bottone rosso è lo scorporo e la pubblicizzazione della rete, che è l'estrema ratio se si verifica che gli impegni non vengono raggiunti, ha spiegato il Premier parlando della necessità di un governo attivo e particolarmente impegnato sul tema banda larga. Senza però entrare nel dettaglio delle modalità e delle conseguenze della separazione della rete Telecom, né tanto meno anticipare dettagli sulla futura gestione del network. Non una parola quindi sul progetto di costituzione di una nuova società per gli investimenti nella banda ultralarga. Il governo ha infatti glissato sul piano che vorrebbe Telecom protagonista della rete in fibra grazie al trasferimento della propria rete in rame in una nuova azienda accanto alla Cassa Depositi e Prestiti e al Fondo FDUE di Vito Gamberale. Nessun cenno neppure al governo societario della nascitura società che potrebbe essere a capitale misto pubblico-privato e non interamente pubblica come tempo fa aveva immaginato nel suo programma il segretario del PD Matteo Renzi. Per ora, dunque, una sola certezza: la necessità di investire 15 miliardi, secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, per non perdere il treno della banda ultralarga e allinearsi alle richieste di Bruxelles. In 3 anni la nuova rete raggiungerà il 50% della popolazione, ma non del territorio. Lo sostiene la sintesi del rapporto Caio, gli operatori hanno piani concreti per raggiungere l'obiettivo di copertura del 50% circa della popolazione con tecnologia FTTCAB/VDSL2, ovvero con la fibra fino alla cabina cavi in strada e poi con il doppino in rame fino in casa, nostra direzione redazionale, entro il 2017 circa. Per realizzare gli obiettivi dell'agenda sarà poi necessario effettuare il monitoraggio dei piani degli operatori, degli investimenti messi in campo e della copertura raggiunta anche per eventuali interventi correttivi. È in questo contesto che per Caio risulta essenziale un piano nazionale che consenta di far ricorso in maniera coordinata ai fondi strutturali europei attraverso le regioni, e per poter così assicurare a tutta la popolazione l'accesso alla rete a 30 megabit al secondo entro il 2020, considerando un approccio bilanciato tra tecnologie fisse, mobili, fisse, wireless e satellitari. Un piano che permetta insomma di ottimizzare gli investimenti, come la promozione della condivisione di investimenti infrastrutturali nel rispetto delle norme dell'Unione in tema di aiuti di Stato. E, mentre Letta immagina la rete del futuro, il titolo Telecom Italia torna nel mirino della speculazione. Le quotazioni dell'azione salgono sull'aspettativa di un grosso incasso che consenta di realizzare una corposa riduzione del debito a vantaggio delle banche creditrici. Telecom ha ancora bisogno di 3-4 miliardi di euro per ridurre i suoi debiti e consentire nuovi investimenti, ha spiegato tornando all'attacco sul dossier Nguyễn Sawiris, il magnate egiziano vicino ai finanzieri Tarak Ben Ammar e Vincent Bolloré, entrambi legati a Telecom via Mediobanca. Articoli precedenti. Banda larga e fibra ottica, l'alta velocità che manca all'Italia. Se il TAV Torino-Lione costa all'Italia tra i 15 e i 20 miliardi di euro, secondo il Ministero dello Sviluppo ne servono altrettanti, 15, per collegare il 100% dei cittadini a 30 MPS. In Corea e Giappone viaggiano tutti a banda ultralarga, che nel bel paese copre solo il 10% del territorio, ma può valere fino al 3% del PIL. Di Eleonora Bianchini, 6 agosto 2012. Punti di PIL perduti, risparmi e posti di lavoro mancati. La fibra ottica o banda ultralarga, che viaggia a 100 megabit per secondo MPS, velocità superiore rispetto alla banda larga definita tra i 2 e i 20 MPS, non significa soltanto connessione a internet, ma prospettive di ricavi e di occupazione, specie in tempi di crisi. La sua diffusione, secondo la commissaria europea per l'agenda digitale Nelie Kroes, potrebbe valere un aumento dal 1 al 1,5% del PIL. Ancora più significative le stime elaborate dall'osservatorio I costi del non fare di Andrea Gilardoni della Bocconi di Milano, secondo cui la fibra ottica vale ogni anno fino al 2030 il 3% del PIL. Eppure per l'Italia rischia di essere un'occasione persa. Analfabetismo digitale e scarsa conoscenza delle potenzialità di internet da parte di aziende e utenti privati generano il circolo vizioso per cui la banda ultralarga in Italia non decolla. Il costo è assimilabile a quello di una grande opera. Se il TAV Torino-Lione costa all'Italia tra i 15 e i 20 miliardi di euro, ne servono altrettanti, 15, secondo l'agenda digitale del Ministero dello Sviluppo per collegare il 100% dei cittadini a 30 MPS e il 50% a 100 MPS, come prevede l'agenda digitale europea. A investire sul piano della ultra broadband il governo italiano, che ha ricevuto fondi europei per 440 milioni di euro, e i fondi italiani per le infrastrutture F2ITLC MetroWeb, partecipato da Cassa Depositi e Prestiti, che ha annunciato un piano da 4,5 miliardi di euro nei prossimi anni per coprire le 30 città maggiori. E poi gli operatori privati, 10 miliardi di euro, di cui 4 già investiti per le reti di nuova generazione mobile e 500 milioni di telecom per la banda larga. Il totale potrebbe coprire il costo dei 20 miliardi. Purtroppo però gli operatori, ad eccezione dello Stato, lavorano tra loro in sovrapposizione in zone in cui c'è già mercato, quindi implementano il servizio solo dove sono certi del ritorno degli investimenti. Ragione per cui il presidente di Telecom Franco Bernabé ha specificato che non ci sarà alcuna accelerazione per la fibra ottica, dato che le indicazioni dell'Unione Europea sono soltanto programmatiche. L'ex monopolista prosegue nel suo piano di portare internet ultraveloce in 99 città entro il 2014, che nel 2018 diventeranno 250, ma la velocità nelle case degli utenti potrebbe non superare i 50 MPS. A Telecom si aggiunge il piano di F2i MetroWeb, che intende portare la fibra a 100 MPS effettivi in 30 città. La prospettiva più realistica, quindi, è che tra alcuni anni appena il 20% della popolazione viaggerà ultraveloce, mentre solo un terzo delle famiglie italiane arriverà a 50 bit. A meno che la domanda di mercato non spinga gli operatori ad accelerare e a impiegare risorse per lo sviluppo della rete ultraveloce. Eppure negli anni 60, quando venne costruita l'autostrada del Sole, non c'erano certezze sul ritorno economico. La prima azienda a caldeggiare la sua realizzazione è stata la Fiat, certa che l'infrastruttura avrebbe creato la domanda e aumentato la vendita delle auto. Una proiezione che si è rivelata corretta. Gli italiani, viste anche le crescenti possibilità economiche, volevano viaggiare e spostarsi più rapidamente. Una logica valida anche per la fibra ottica. Se fosse implementata su scala nazionale, gli utenti sarebbero invogliati a utilizzarla perché offrirebbe servizi migliori incrementando la qualità e la velocità di trasmissione dei dati. La copertura del territorio. Eppure la fibra ottica in Italia è percepita come un lusso più che come un investimento necessario per lo sviluppo. Oggi copre soltanto il 10% del territorio, mentre in Svizzera arriva al 90%, la Francia ambisce al 37% entro il 2015 e al 100% nel 2025. Giappone e Corea del Sud corrono al 100% sulla banda ultralarga. E l'Australia sta già adottando un piano di conversione a livello nazionale. In altri paesi europei, tra cui la Gran Bretagna, gli operatori privati hanno avviato ambiziosi piani di investimento legati però ad aree remunerative, scelte legate anche alla consapevolezza che un reale investimento nella ultra broadband porterebbe risparmi per la pubblica amministrazione e le famiglie. Sul fronte italiano, Monti è volato nelle scorse settimane in Idaho per incontrare i guru della comunicazione e insieme a Passera, che all'assemblea di Confindustria ha definito prioritaria la banda larga, punta sull'urgenza dell'agenda digitale perché l'innovazione consente di fare molte cose con minori risorse. Tanto da avere proposto di tenere gli investimenti sulla banda larga fuori dal fiscal compact. Le speranze arrivano anche oltreoceano, visto che secondo il New York Times con Monti gli italiani stanno vivendo un risveglio digitale a lungo atteso. A che punto siamo oggi? Il decreto Digitalia, che doveva definire obiettivi e stanziamenti per la banda larga, da giugno è stato rimandato a settembre. A parte il ritardo istituzionale, secondo i dati diffusi ad aprile dalla commissaria europea per l'agenda digitale, Nelie Kroes, nel nostro paese l'alfabetizzazione digitale è molto arretrata. Oltre il 41% degli italiani, infatti, non è mai entrato in rete, il doppio o il triplo rispetto a Francia, 24%, Germania, 17%, e Regno Unito, 10%. Infratel, però, la società del Ministero dello Sviluppo che si occupa di portare i cavi e la connessione in aree dove il mercato non interviene per mancanza di redditività, spiega che al 30 giugno 2012 la diffusione della rete a banda larga, non fibra ottica, in Italia ha raggiunto il 95,2% complessivo della popolazione di cui circa il 3% utilizza connessione via smartphone 3G. Rimane escluso solo il 4,8% senza copertura o servito da tecnologia di bassa capacità come ABS fino a 640 kbps, ovvero banda stretta. Secondo questo dato, unito a quello fornito da Infratel, il 36,2% della popolazione avrebbe la possibilità di connettersi, ma preferisce non farlo. Ricavi mancati. Eppure l'analfabetismo digitale sommato alla banda che manca costa al nostro paese tra 1,5 e il 3% del PIL che potrebbe essere recuperato, ad esempio, con l'adozione di servizi di videocomunicazione avanzati che creano realtà aumentata, ovvero una realtà virtuale e tridimensionale applicata dalla chirurgia robotica alla geolocalizzazione e semplificano sia il processo produttivo sia quello di apprendimento, riducendo anche la necessità della presenza fisica. e poi il cloud computing, ovvero il trasferimento dei dati su dispositivi remoti che rende le prestazioni flessibili e veloci. Senza contare che entro il 2015 il settore ICT darà lavoro in Europa a oltre 700.000 persone. Numeri promettenti che delineano un panorama di business e occupazione importante sul quale, però, l'Italia non ha ancora deciso di realizzare un efficace piano di sviluppo. Secondo Confindustria Digitale, nei prossimi 3 anni, ad esempio, il contributo della Internet Economy al PIL passerà in Italia dal 2,1 al 3,5% e nei paesi dell'Unione Europea l'impatto sarà ancora maggiore, con un aumento dal 3,5 al 5,7%. Inoltre, per il suo presidente Stefano Parisi, solo il 4% delle imprese italiane effettua vendite direttamente online, anche se, aggiunge, le stime indicano che in questi 3 anni di crisi le aziende italiane che hanno puntato sul web sono cresciute in termini di fatturato mediamente del 5,7% in più rispetto alle imprese che sono rimaste offline. Stime che possono incidere sensibilmente sui bilanci aziendali. Confindustria Digitale infatti ha calcolato che se tutte le imprese italiane aumentassero solo del 1% il loro fatturato attraverso le vendite online verso l'estero, le nostre esportazioni totali aumenterebbero del 8%, pareggiando il saldo import-export di beni e servizi. Ragione che li ha spinti a proporre una detassazione parziale dei ricavi delle piccole imprese da e-commerce internazionale e una semplificazione delle procedure per gli acquisti online delle PMI. Ma i guadagni non riguardano soltanto il comparto industriale. Un uso intensivo di internet può portare risparmi di più di 2.000 euro a famiglia, dai servizi offerti dal web al home banking che, secondo uno studio pubblicato a marzo della Boston Consulting Group, in Francia, Germania e Regno Unito aumentano a 4.500 euro per famiglia. Importante anche l'entità del risparmio sulla spesa pubblica, dove il completo switch off digitale delle pratiche amministrative e dell'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni porterebbe risparmi per 13 miliardi di euro di spesa corrente all'anno. Grandi opere e fibra ottica. Risparmi e possibilità di investimento capillari che tuttavia non sono ancora percepiti come priorità per il paese. La TAV è stata concordata con altri partner, ma quante risorse pubbliche hanno drenato i settori come quello automobilistico, dell'energia, del digitale terrestre? O quanto denaro hanno dovuto pagare i cittadini sulle bollette energetiche, dell'ammodernamento dei contatori elettronici, del finanziamento delle rinnovabili, dell'acquisto del decoder digitale in una logica di switch off forzoso? Domanda Cristoforo Morandini di Betwen Osservatorio Banda Larga, che ricorda anche il gioco di interessi ben oltre le decisioni della politica nel convogliare una ingente quantità di risorse in un unico settore, seppur strategico e vitale per lo sviluppo. Parlando di cifre, portare realmente la fibra ottica a tutti gli italiani, anche nel più sperduto paesino, presenta dei costi proibitivi, costa intorno ai 20 miliardi di euro. Attraverso l'utilizzo di diverse soluzioni tecnologiche e ponendosi l'obiettivo di superamento dei 30 MPS, si può effettivamente pensare di raggiungere la meta con meno di 10 miliardi. Secondo l'ADOC, ad esempio, solo per il passaggio al digitale terrestre gli italiani hanno speso oltre 2,5 miliardi. A sorprendere sono i vantaggi dell'implementazione della fibra ottica, anche se per realizzarla a livello nazionale, data la difficoltà culturale e delle infrastrutture, si dovrebbe pensare a un piano decennale. Già nell'arco di 2-3 anni però si possono ottenere ottimi risultati, a differenza del TAV, visto che secondo un documento dell'Agenzia Nazionale per l'Ambiente francese la svolta importante del progetto ci sarà a partire dal 2030-2035. L'ostacolo principale, infatti, non è la conformazione fisica del territorio, prosegue Morandini, ma le economie di densità, ovvero la priorità a impiegare le risorse nelle zone più popolate, dove è più rapido il ritorno degli investimenti, visto che 75%-80% dei lavori associati alla banda ultralarga sono di tipo civile, vale a dire scavi, ripristini, posa di cavidotti, allestimenti. Digital divide culturale. Al di là delle infrastrutture però non tutti i politici hanno la sensibilità e le competenze per affrontare un tema così complesso, puntualizza Alfonso Fuggetta, docente del Politecnico di Milano e collaboratore della Voce Info. E anche nel settore industriale la sensibilità è a macchia di leopardo, dove le aziende che operano a livello internazionale sollecitano la necessità di banda, a differenza di chi magari opera esclusivamente in Italia e ha il cliente sotto casa. Ma ci sono zone industriali in aree poco densamente popolate in cui il digital divide è il primo problema. A concorrere nella realizzazione della banda e del servizio sono lo Stato e gli operatori privati, e la questione non si limita a Monti o Passera, ma agli ultimi 10 anni persi. La prima a dover sollecitare la domanda di banda e velocità dovrebbe essere la pubblica amministrazione, ancora troppo legata al cartaceo, e dove, in molti casi, il servizio digitale offerto ai cittadini sembra un lusso, non un investimento. Eppure 10 anni fa eravamo all'avanguardia in Europa anche per la diffusione della fibra. Ora, invece, è tempo di tornare a correre.